Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Iacoboni, giornalista del quotidiano La Stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. Per SMS e WhatsApp 335 56 34 296.
Buongiorno, bentrovati. Oggi è domenica 21 dicembre. Prima di leggere le pagine dei giornali vi ricordo mandate dei SMS sul sito di www.radio3.rai.it, li leggeremo nella seconda parte. E, prima di iniziare i titoli vi suggerivo come diciamo, antipasto questo tema. C'è un articolo di Gabriele Romagnoli su Repubblica intitolato Da Omero al podcast, la rivincita del racconto sulle immagini. Sta a vedere, scrive Romagnoli, anzi sentire, che il nostro futuro è il passato, un po' come la moda. Tieni quel che andava ieri e aspetta domani. Alla fine si inventano nuove forme per vecchi contenitori, tutto lì. Più leggere, adattabili ai tempi e spazi di gente che ne ha sempre meno, o almeno così crede stiano le cose. Il sorprendente successo di Serial è in fondo il trionfo del radiodramma. Serial è questa serie di podcast, quindi sostanzialmente diciamo una forma di ascolto molto simile a quello radiofonico, un giallo appuntato, un vecchio delitto credo del 99, della fine degli anni 90, che è stato riraccontato e sta avendo un record di ascoltatori, una media di 2,2 milioni di ascoltatori. Scrive Romagnoli, Serial è un'idea brillante, furba e vecchia come il mondo, un racconto orale, niente di più. Omero, o chi per lui, si sedeva davanti a un fuoco e intratteneva cittadini o viandanti con la narrazione di una guerra combattuta per amore e orgoglio e decisa da un'astuzia. La storia passò di bocca in bocca, poi venne recitata sui palcoscenici, trascritta nei libri, stampata, trasmessa sulle onde radio, filmata. Se Omero nascesse oggi farebbe un podcast, esattamente quel che ha fatto l'autrice di Serial. Ha preso una vecchia storia, un delitto del 99, e l'ha raccontata non in un nuovo modo, ma in un nuovo mondo. 15 anni fa avrebbe potuto farne un libro, ma l'avrebbero letto in pochi. Non ci sono autentiche svolte nel caso, e purtroppo di ex fidanzati che uccidono ragazze è piena la cronaca di ogni paese. Una docufiction. E perché mai, se il true detective, il vero indagatore, di successo è fiction pura? Ovviamente Romagnoli fa riferimento qui alla serie TV True Detective. Allora ha preso la storia e l'ha letta a un microfono. Ci ha messo, certo, una nuova indagine, qualche intervista, suggestioni, il dubbio che funziona sempre. E se in galera ci fosse un innocente? Mai un podcast aveva attirato tanti utenti. Tra parentesi, scrive Romagnoli, se li chiami ascoltatori finisci rottamato. Chiamiamo dunque la manovra legge di stabilità e diciamo iniziamo la lettura dei titoli dei giornali che oggi sono in realtà quasi tutti i principali vertono appunto sulla legge di stabilità con qualche eccezione, anche perché appunto fatti nuovissimi sono dell'altra notte, quindi insomma erano in sostanza sui giornali di ieri. Oggi i giornali però approfondiscono e bisogna andare un po' a leggersi che cosa è successo. Comunque, titolo del Corriere, famiglie e imprese, cosa cambia? La Stampa, la manovra aiuta imprese, artigiani e i redditi più bassi. Repubblica, Renzi e il Quirinale, Berlusconi dirà sì al nostro candidato, dice Renzi. Poi ci sono i titoli di giornale che legge di stabilità con sorpresina, paghiamo Roma e Chernobyl, il bluff del Premier, le mance che ha eliminato erano volute dal PD e ne restano altre, regalati 110 milioni a Marino e 10 alla centrale nucleare spenta, altri soldi agli immigrati. Il Libero scrive, Renzi riscrive la manovra, gli unici tagli sono ai ciechi. Io volevo leggere almeno il titolo del Fatto. Stabilità, il Senato vota una legge che non ha visto, la manovra approvata con la fiducia su un testo incompleto, pieno di errori e che nessuno aveva letto. Il Premier ha evitato l'assalto alla diligenza, ma le Marchette ci sono ancora, dal porto di Molfetta alla Sisal. Nella fretta passa anche la stangata sulle piccole partite IVA. C'è poi un titolo del Manifesto, un'immagine di Berlusconi che bacia il cagnolino, adesso non vorrei sbagliare, ma mi sembra il celeberrimo Dudu vestito, abbigliato in foggia natalizia, e il titolo è Babbo Natale. La lunga notte della legge di stabilità con il sì alla manovra si conclude con il regalo di Berlusconi a Renzi. I senatori forzisti lasciano l'aula, ma l'intervento del capo blocca in Senato quelli necessari per approvare il nuovo calendario sulla legge elettorale, e così si potrà votare più in fretta l'Italicum. Il patto del Nazareno si rinnova, il 7 gennaio comincia la vera partita, quando appunto sarà in Senato. Insomma, ci fanno tornare dalle vacanze natalizie, e poi ci sarà questo piacevole tema da seguire. Prima, diciamo, adesso andando un po' più nei contenuti, volevo intanto dirvi un po' di cose che si possono dire su che cosa c'è in questa legge di stabilità. Ci sono cose negative e anche delle cose positive. Allora, leggiamo un po' tutto e poi cerchiamo di capire. Il bonus da 80 euro, l'intervento più importante della manovra, sto leggendo dalla Stampa a pagina 3, è la conferma del bonus IRPEF da 80 euro per tutti i redditi sopra i 26.000 euro. Questa misura dall'anno prossimo diventa strutturale. Sulla casa non ci saranno aumenti, in attesa della local tax. Insomma, il massimo che si può fare in Italia è non aumentare le tasse. Dobbiamo ringraziarli quando non ce le aumentano, ecco, diciamo. La riduzione è un po', come dire, controversa, diciamo, in questa legge di stabilità, usiamo questo eufemismo. Sul lavoro c'è una cosa abbastanza interessante: la piena deducibilità ai fini del calcolo dell'IRAP del costo del lavoro per tutti i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato. Voi sapete che ieri vi leggevo questo dato, i dati di novembre delle assunzioni a tempo indeterminato, dei contratti a tempo indeterminato, sono scesi del 15% rispetto al novembre e allo stesso mese dell'anno precedente, che aveva una congiuntura anche più sfavorevole. Quindi, insomma, adesso ovviamente non è possibile metterli in collo al Jobs Act, perché non c'è neanche il tempo per vederne gli effetti. Però i fatti al momento sono questi, diciamo, tutta comunque anche la retorica, l'insistenza che dovrebbe produrre, se non altro, un clima di fiducia e di cambiamento che induce magari a rifare contratti a tempo indeterminato. In realtà, almeno la parte di campagna, di creazione di un clima favorevole, non è che abbia funzionato tantissimo. E sulle partite IVA, adesso vi leggo due cose perché sono, insomma, le letture sono un po' diverse. Sulla Stampa si è scritto: lo sconto cambia, il forfè sale al 15%, cambia il regime dei minimi che si applica alle partite IVA. Se i redditi di impresa o di lavoro autonomo sono prevalenti rispetto a quelli di lavoro dipendente o pensione, si può beneficiare di un regime forfettario con un'imposta sostitutiva al 15%. Sotto il tetto dei 20.000 euro complessivi non serve nemmeno la verifica. I contribuenti attualmente ai minimi possono però continuare a fruire del regime agevolato 5% fino alla naturale scadenza, 5 anni di attività o 35 anni di età. In realtà sulle partite IVA insomma, c'è un po' una lettura diversa, perché per esempio Il Fatto scrive già in prima pagina: nella fretta passa anche la stangata sulle partite IVA. E volevo leggervi anche dal Sole 24 Ore un punto proprio su questo, un punto, insomma, anche ecco il titolo di pagina 3, diciamo, pagina di cronaca principale dei giornali. Rischio stop sui rimborsi IVA alle imprese. Già quest'anno i pagamenti in calo di 2,5 miliardi e si profilano nuovi ritardi con la manovra. Quest'anno sono stati erogati 7,9 miliardi contro i 10,4 del 2013. e con l'inversione contabile aumenteranno i crediti delle aziende. Inversione contabile significa che l'IVA la pagheranno gli acquirenti e non più i fornitori, che forse poteva essere un'idea, però insomma è tutta da verificare. E un'ultima cosa anche che vi vorrei leggere sull'IVA, che perché appunto vi dà l'idea di questo avanzare comunque a zig zag, di questo tentativo di cambiamento del governo, no? Ve lo leggo dal Sole 24 Ore, una scelta anacronistica, IVA al 22% sui giornali digitali. Le speranze di una correzione lungimirante si sono infrante in extremis al Senato. Nonostante le attese per un intervento nella legge di stabilità, l'IVA per i giornali, periodici e agenzie di stampa online resta al 22%. Praticamente in sostanza c'è un'IVA molto agevolata per gli ebook, mi pare al 4%, scusatemi se sbaglio perché sto andando a memoria, ma questa agevolazione non è stata prevista per i quotidiani online. Ora, non c'è bisogno che vi sottolinei come mosse così siano in realtà a volte poco appariscenti, però siano anche un modo per tenere sotto pressione il mondo dei media, che peraltro, poi questo va detto e voi sapete che lo dico anche spesso, non è che molte volte faccia granché per conquistarsi la fiducia dei suoi anzi, per dirla con Gabriele Romagnoli, dei suoi utenti, così facciamo giornalismo di rinnovamento. Ci sono molti problemi per quanto riguarda, cioè molti, ci sono ancora alcuni problemi perché c'è una norma, diciamo, cosiddetto salva Piemonte, che però dice nella legge di stabilità, che però dice il presidente della regione Chiamparino, che non basta, il salva Piemonte non basta, nei conti un buco da 300 milioni. Boccata d'ossigeno per i debiti con aziende e fornitori, Chiamparino bene, ma i problemi per il 2015 restano. Vi dico questo problema del Piemonte perché la situazione diciamo di grande problematicità in vari enti locali e regioni è estesa anche altrove, però quindi prendiamo questo caso per mettere il dito, indicare un problema generale. Scrive Maurizio Tropeano sulla Stampa: non posso che essere soddisfatto, racconta Chiamparino, ma restano tuttavia aperti i problemi relativi allo squilibrio strutturale del bilancio 2005, ad oggi di circa 300 milioni, che dovremo affrontare ai primi di gennaio. Diciamo, con l'approvazione definitiva della legge di stabilità da parte della Camera dei Deputati, Chiamparino sarà nominato commissario ad acta per gestire i fondi della legge Sblocca Italia. Una scelta che permetterà tra gennaio e febbraio di liquidare alle imprese e ai fornitori 1,4 miliardi di debiti commerciali. 900 milioni serviranno per pagare i debiti sanitari, gli altri 500 andranno agli altri creditori. Insomma, qui c'è una partita importantissima sul rapporto tra Stato e Regioni, e Chiamparino è un po' il capofila, era stato dei malumori, adesso gli viene dato questo incarico. Vediamo che cosa succederà, diciamo, speriamo che non sia una cosa per, come dire, assicurarsi nella benevolenza, ma insomma per cercare di risolvere i problemi. Tenete presente che appunto le regioni si erano ribellate perché, al di là di alcuni problemi specifici di natura di indebitamento finanziario, il grosso dei tagli comunque penalizza servizi fondamentali, diciamo in primo luogo la sanità, ovviamente. Bisogna dire una cosa, diciamo con una certa, diciamo, schiettezza, e a questo punto la dico dal Giornale, perché il Giornale questa volta dice una cosa puramente fattuale nel loro catenaccio. Voi sapete che, diciamo, spesso le loro sono delle interpretazioni legittime, diciamo, di una parte, però quando dicono il bluff del Premier, le mance che ha eliminato erano volute dal PD e ne restano altre, loro sostengono che appunto, ed è vero, ci sono 110, in realtà 109 milioni dati a Roma, che non sta brillando, diciamo, non ha brillato la politica locale romana per efficienza amministrativa, ma poi soprattutto queste mance, queste marchette, Renzi le ha definite, provenivano dall'area di governo, e questo dice il giornale, però non lo dice solo il giornale. Francesco Boccia, presidente della Commissione Bilancio della Camera e conosciuto esponente del PD, anche di, diciamo, di un'area che non sta lesinando critiche al governo, ma insomma Boccia fa un'intervista intitolata «Le marchette, il primo a farle è stato il governo. Questa legge non è un omnibus». Lui dice, Boccia, veramente Boccia alla stampa, se di marchette si tratta e non entro nel merito, la parentesi marchette è stata aperta e poi chiusa dal governo. La legge di stabilità era uscita snella dalla Camera, dove il governo era stato invitato a presentare non più di 7-8 emendamenti. Se poi al Senato ne presenta 90, il messaggio è si è aperta la festa dei balocchi e ogni senatore che ha un problema sul territorio prova a infilare un emendamento. Alcuni ci sono anche brillantemente riusciti, vi faccio un esempio di uno tra i tanti che si potrebbe scegliere. Antonio Azzolini dell'NCD, quindi insomma potente presidente della Commissione Bilancio del Senato dove si stava dibattendo la questione, con la scusa del porto si prende 10 milioni per Molfetta. Il cantiere è sotto sequestro ma il senatore ottiene lo stanziamento, scrive Sara Nicoli sul Fatto Quotidiano. Ecco, voi dite, vabbè, 10 milioni, che cosa saranno mai, insomma... Alla fine non si negano a nessuno, però di queste cose ce ne stanno parecchie. Adesso piano piano leggendo le cose cominciano a venire fuori e peraltro bisogna dire che l'intervento di Renzi ne ha stoppate effettivamente anche tante altre, perché non vi sto a dire le cose che c'erano. Però appunto ecco, questo è anche un po', forse ho fatto anche una riflessione se volete dopo sul fatto che, cioè, non è che Renzi si può svegliare all'ultimo momento e accorgersi che dall'area della sua maggioranza hanno inzeppato la legge di stabilità di cose invereconde. Insomma, svegliarsi all'ultimo momento comporta questa conseguenza che vi volevo leggere da un articolo. Adesso leggiamo articoli di due feltri che però non c'entrano niente l'uno con l'altro. Uno è Stefano e l'altro sarà Vittorio. Stefano Feltri sul Fatto Quotidiano dice, a proposito della manovra, l'attimo di panico di Morando. Al Senato c'è un regolamento diverso che alla Camera. Se la Commissione Bilancio non riesce a completare i lavori entro la scadenza, la legge arriva in aula senza un relatore, abbandonata a se stessa. In pratica non c'è un testo definitivo e vistato, tocca al governo, quindi a Morando, fare il possibile. Nel trasformare la legge di stabilità in un articolo unico sono cambiati tutti i commi e visti i numerosi rimandi interni, col risultato che interi pezzi di articolo citavano norme divenute inesistenti o con un numero diverso. Un disastro. Morando conferma di aver sperimentato un attimo di panico. I parlamentari, specie quelli dell'opposizione, non hanno tutti i torti nel denunciare di essere chiamati a esprimersi su un testo pasticciato e incomprensibile. Praticamente, scrive anche Padellaro, venerdì notte Antonio Padellaro, il direttore del Fatto Quotidiano, Matteo Renzi ha anticipato la trasformazione costituzionale del Senato in un ente inutile, costringendo gli inutili senatori rimasti in aula a votare la fiducia sulla legge di stabilità al buio, senza cioè poter neppure dare un'occhiata al testo, rimaneggiato fino all'ultimo minuto da Palazzo Chigi per evitare, dicono i turiferari, insomma abbastanza ironico, Padellaro, alcune rapine alle casse statali. Disgraziatamente non tutte, però il problema appunto è che su 90, adesso sinceramente non so dire quante, diciamo, di questi emendamenti sono stati cassati e quanti sono rimasti, però ve ne ho letto uno, ce ne sono anche altri abbastanza indecorosi. Vi avevo promesso e vi leggevo un pezzetto anche di Vittorio Feltri. Renzi ha perso forbice e credibilità. Qui invece insistono sul fatto che non sul giornale la spending review è, diciamo, sparita. Prendere la gente per stanchezza è una delle sue specialità più raffinate, sta parlando di Renzi. Peccato che gli abbia invece la memoria corta, talmente corta da essersi dimenticato della spending review, che doveva essere il cavallo di battaglia del governo, allo scopo di recuperare denaro destinato a rilanciare l'economia e soprattutto a ridurre il debito pubblico più alto d'Europa. Continuiamo sul, diciamo, all'incrocio tra economia, diciamo, tra politica economica e politica politica, parlando un momento del Quirinale. Ieri Nichi Vendola ha detto che dalla quarta votazione, se Renzi, se il PD ci sta, si può eleggere tranquillamente Prodi, dicendo insomma in sostanza che su un nome del genere la sinistra non avrebbe nessunissimo problema. Vendo la sfida del PD, mandiamo Prodi al Colle. Sto leggendo dal Corriere della Sera. Dopo la maratona notturna, legge elettorale incardinata al Senato, si parte il 7 gennaio. In realtà però Renzi si muove in maniera un pochino diversa. Innanzitutto, vabbè, lui fa filtrare che esporre il nome di Prodi fin da adesso significa bruciarlo. In realtà io penso che la ricostruzione più corretta sia, diciamo, in questo caso quella di Francesco Bei sulla Repubblica. La strategia di Renzi: Berlusconi pronto a dire sì anche al nostro candidato. E Renzi avrebbe confidato ai suoi collaboratori, secondo Repubblica, Berlusconi voterà il nome che gli proporremo, a patto di non sottoporgli un personaggio che sia una palese provocazione. E Prodi per Berlusconi sarebbe una palese provocazione. Quindi, diciamo, incomunicabilità totale per il momento sulla proposta di Vendola, risposta non pervenuta. Bisogna anche dire che, appunto, i giochi sono talmente lontani che in questo momento non è che neanche voglia dire tantissimo chiedere di eleggere Prodi. Dipenderà molto anche dal fatto, lo scrive Fabio Martini sulla Stampa, di come Renzi costruirà la candidatura dentro il PD, se cercherà di farlo come ha promesso con il metodo più democratico possibile, cioè con un'ampia consultazione interna tra gruppi parlamentari e anche, diciamo, il partito sul territorio. Questo è quello che Renzi sta dicendo di voler fare. Se la costruisce per bene per tempo, diciamo, questo è il prerequisito, perché insomma avere il PD unito è la cosa non scontata, diciamo, il primo obiettivo che deve raggiungere. E volevo leggere su Renzi ancora un'altra cosa, sul Renzi politico. Il Votiamanti ci dice una cosa interessante: che la fiducia nel governo, in Renzi e nel PD tiene, anzi nell'ultimo mese è salita dal 43 al 46%, quindi di 3 punti. Bisogna considerare che da ottobre però a novembre era scesa di 13 punti, e quindi era 56 a ottobre, adesso comunque è 46, però insomma c'è una tenuta, non c'è la slavina di Renzi. Questo devo dire la verità, lo si riscontra anche in delle cose, diciamo, in giro, vedendo un po' in giro per l'Italia, cioè stanno crescendo dei malumori, delle perplessità, ma non si tratta di un crollo verticale o di un abbandono della fiducia in Renzi. Questi sono, secondo me, dati abbastanza veri e riscontrabili. Bisogna leggere tante cose oggi. Allora, un paio di cose interessanti ve le leggo dal Fatto, perché ieri è stato sentito il papà di Renzi, imprenditore indagato a Genova dai magistrati, è stato sentito sulla vicenda del fallimento della Kill Post, e la Guardia di Finanza ha acquisito della documentazione sulla società. Secondo l'accusa, scrive il Fatto Quotidiano, Ferruccio Sanza e Davide Vecchi, Tiziano Renzi, prima di dichiarare il fallimento della sua società con debiti per 1.300.000 euro, l'avrebbe spogliata del ramo sano cedendo i beni disponibili alla E26, azienda di proprietà della moglie Laura Bovoli. Si sarebbe dunque attuato il classico schema di tante bancarotte fraudolente: un debitore che attraverso vendite più o meno fasulle sfugge ai propri creditori. E a insospettire i magistrati è stato il prezzo di cessione da marito a moglie, appena 3.878 euro, e con cui Tiziano Renzi cede alla consorte auto, furgoni, muletti, capannoni e altri beni per 173.000 euro complessivi. È uno stato patrimoniale con 218.000 euro in attivo e 214.000 in passivo. In pratica, diciamo, la cifra di differenza nello stato patrimoniale è la cifra di vendita della società alla moglie. questa società del papà di Renzi, Tiziano, si occupava sostanzialmente, diciamo, di tipografia e distribuzione dei giornali, tra cui Il Messaggero e quelli del Gruppo Espresso. E Tiziano Renzi è stato interpellato, racconta questo articolo, non ha voluto commentare, così come non ha voluto fare dichiarazioni il suo avvocato. Adesso vedremo come andrà questa indagine, insomma io ve l'ho raccontata. C'è un'altra storia molto interessante, secondo me, un dato, ecco, ve lo leggo da un articolo di Daniele Martini sul Fatto Quotidiano. I controlli in questo anno del fisco, a proposito di ieri parlavamo un po' anche dell'evasione fiscale e della necessità di fare di più, ci sono dei dati di ieri. Il numero delle verifiche fiscali previste per il 2005 crolla da 700.000 a 388.000, cioè l'Agenzia delle Entrate di Rossello Orlandi ha ridotto moltissimo gli interventi di controllo. Naturalmente questo può anche significare, io non lo so, che gli interventi di controllo sono magari effettuati su blocchi più incisivi di evasione, però diciamo il dato è che questi interventi stanno scendendo, invece probabilmente non dovrebbero scendere. C'è sul Sole 24 Ore una cosa che vi volevo leggere in tema invece proprio di malaffare conclamato. A pagina 12, il Sole 24 Ore sull'inchiesta di Mafia Capitale fa un altro passetto avanti: Buzzi al clan, voti per Alemanno. Ma l'ex sindaco dice soltanto: i voti arrivano da amici del sud. In sostanza, indagati dell'inchiesta su Mafia Capitale invitavano esplicitamente a votare questo gruppo di persone così, così piacevoli e così raccomandabili, le invitavano a votare per la giunta di centrodestra di Gianni Alemanno. Questo lo dico perché, come voi sapete, nell'inchiesta è coinvolta in maniera molto, molto grave anche il centrosinistra, grave e trasversale, dirigenti di centrosinistra come Luca Odevaine, l'ex capo di gabinetto della giunta Veltroni, e la cooperativa di Buzzi al centro, diciamo, dello scandalo ha ricevuto tantissimi appalti anche nelle stagioni dei sindaci di centrosinistra, anche se con Alemanno si sono sostanzialmente raddoppiati. Però bisogna comunque ricordare una cosa che sfugge ogni tanto, e cioè che indagato è Alemanno e non i sindaci precedenti, insomma, così, giusto per dire dei fatti e cercare di non evitare di fare di tutta l'erba una melma. Ci sono molte cose anche, molte cose interessanti su argomenti vari. Vi vorrei leggere una cosa, un pezzetto dell'inchiesta che ha fatto Marco Imarisio per il Corriere della Sera sulle Olimpiadi, gli impianti inutili delle Olimpiadi. Vetrate in frantumi, negozi che cadono a pezzi, spacciatori per strada. Il villaggio olimpico di Torino 2006, costo 145 milioni, non è posto dove girare di notte, ma è solo uno dei luoghi decaduti dell'Olimpiade invernale di 8 anni fa, forse il più simbolico, con la pista di bob di Cesana, vera cattedrale nel deserto di alta quota, costo 140 milioni, oggi abbandonata e se ne parla giusto per i furti di rame. La cosa abbastanza... A proposito di richiesta delle Olimpiadi in Italia, no? L'ultimo esempio di Olimpiadi, guardate che cosa ha prodotto per la bocca, diciamo, in questo caso di Marco Sampietro, ex manager Fiat e poi Pirelli, fu il ministro delle finanze del comitato organizzatore di Torino 2006, quindi diciamo non era un contestatore. Qualcosa è andato storto anche da noi, dice oggi San Pietro. A livello locale gli effetti benefici si sentono ancora, ma a prescindere da come vengono organizzate, le Olimpiadi non sono mai il modo migliore per spendere denaro pubblico. Questo lo dice colui che raccoglieva i soldi per il comitato organizzatore di Torino 2006, l'ex, diciamo, tra virgolette, chiamiamolo così, ministro delle finanze del comitato organizzatore di Torino 2006. Rendetevi conto di quello a cui si andrebbe incontro a Roma. C'è una cosa, piccolissima cosa che voglio leggere dal Corriere della Sera, ma giusto almeno segnalarvelo. C'è un intervento di Gino Strada. Emergency ha costruito nell'epicentro di Ebola in Sierra Leone un ospedale e fa un appello: Italia, lascia partire i tuoi medici. Un prato del Comitato Olimpico della Sierra Leone in 6 settimane è diventato un ospedale per combattere Ebola, ma mentre in Europa rimbalzano gli appelli roboanti per 5.000 medici da mandare in Africa, qui non se ne vedono neanche 50, dice Gino Strada. 5.000 sono anche i metri quadrati su cui si estende il nuovo centro di trattamento che Emergency ha aperto in questi giorni a Goderich, periferia di Freetown. 100 posti letto, 24 di terapia intensiva, quando di solito, appunto, quando si parla, diciamo, di quelle forme di, diciamo, di eroismo civile, no? Volevo citarvi una cosa che sta un po' qua e là su tutti i giornali, ora con più, ora con meno rilievo. Interessante perché riguarda il Vaticano e la fine di una stagione. Scrive Repubblica, pagina 19, Marco Ansaldo: Bertone via l'ultima carica, il Papa sceglie Toran come nuovo camerlengo. Il cardinale Tarciso Bertone, potentissimo ex segretario di Stato della Santa Sede, da ieri ha perso l'ultimo ruolo rimasto, di quello di camerlengo, al quale Francesco ha chiamato il porporato francese Jean-Louis Toran. Quindi Francesco, mi pare che oltre a essere il Papa francescano e come fanno come vogliono le critiche di alcuni suoi detrattori, il Papa comunista, tra virgolette, è anche uno che non guarda in faccia a nessuno quando c'è da fare, appunto, rinnovamento. Voi sapete che Cardinal Bertone è stato uno dei porporati più intrinseci alla stagione di potere del centrodestra italiano berlusconiano. Vi voglio leggere due cose, articoli molto interessanti. Vediamo un attimo come adesso, scusate, controllo un po' i tempi, ancora la possibilità che abbiamo di leggere. No, scusate, c'era una cosa che vi volevo segnalare. Faccio un piccolo salto indietro perché me l'ero perso, ma c'erano dei numeri che però vanno saputi. A proposito del taglio, una delle cose interessanti di questa legge di stabilità è che vengono introdotti dei criteri per tagliare le società partecipate, anche se in una prima formulazione questi criteri erano molto più stringenti, poi il governo ha un pochino allentato la presa. Vediamo se saranno efficaci, perché la fotografia della situazione delle partecipate sta in questo articolo di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera: il taglio mai iniziato delle partecipate e quel verso che stenta a cambiare. Esce anche questo annuncio: il premier Matteo Renzi in diretta TV, per l'esattezza al programma Quinta Colonna di Paolo Del Debbio, Rete 4. Testuale, Renzi dice: le aziende partecipate sono 8.000, voglio fare una scommessa e dico che fra 3 anni le portiamo a 1.000. Per un'opera tanto ambiziosa, scrive Rizzo, di anni magari ne servirebbero anche di più. Il punto è iniziare. E il problema è che, passati ormai 7 mesi e mezzo da quella esternazione, non si è cominciato affatto. Al contrario, le società che andavano chiuse, RAM, Arcus, Difesa Servizi, sono state in molti casi rivitalizzate con il rinnovo dei consiglieri, non di rado scelti fra politici trombati o scartati alle elezioni. Sulle partecipate locali, poi, peggio che andare di notte, non è difficile scorgere, dietro il brutale contrasto tra parole e azioni, l'amara verità che disboscare non interessa a nessuno. Interessano molto di più le 38.000 poltrone e i 300.000 posti di lavoro, spesso inutili e clientelari, garantite da quella giungla sterminata con il suo strascico di affari e soldi pubblici. Pazienza se è la fonte peggiore di inquinamento della politica, come sta rivelando l'inchiesta di Mafia Capitale. Quindi, insomma, questi sono i dati. Volevo leggervi, a proposito della questione, diciamo, migratoria, che è sempre così controversa da noi ma anche altrove, appunto, due articoli, uno dalla Germania e uno da Milano, uno sulla Stampa e un altro sul Manifesto. Sulla Stampa Tonio Mastrobuoni scrive questo articolo intitolato «Da Lampedusa a Berlino sulle ali di un mobile d'autore, 5 clandestini e l'idea di un architetto trasformarli in artisti per farli restare». Eh, I cinque sono coinvolti in un progetto iniziato, praticamente questi qui sono passati da Lampedusa, adesso vi faccio un breve riassunto per diciamo, inquadrare un po' la storia, sono arrivati a Berlino, lì si sono stabiliti, hanno fatto un laboratorio diciamo, abusivo vicino alla Sprea inizialmente, a Treptow, uno delle zone diciamo, della movida berlinese, scrive Tonio Mastroponi, i cinque sono coinvolti in un progetto iniziato proprio a Oranienplatz, battezzato Cucula. Hinhausa, la lingua dell'Africa occidentale, significa fare qualcosa insieme, occuparsi degli altri. Un anno e mezzo fa Barbara Meyer, direttrice di un centro artistico per i giovani, gli offrì, quando vivevano sulla piazza di Kreuzberg, uno spazio dove dormire, proprio nella sede dell'associazione. Frequentando i corsi di arte di tedesco, gli africani conobbero un giovane architetto berlinese, Sebastian Deschle. Quando li incontrai, racconta, pensai che piuttosto che fare corsi di pittura sarebbe stato più utile per loro imparare a costruirsi mobile. Fu Deschle a tirar fuori il vecchio libro di Mari che insegnò ai cinque a costruirsi sedie e tavole, ma in realtà, non avendo un posto fisso per dormire, gli servivano a poco, sarebbero stati più utili i soldi ricavati vendendoli. Così a Meyer e Deschle venne l'idea di produrne altri, ma senza un permesso di soggiorno e l'autorizzazione a lavorare non avrebbero potuto garantirgli un contratto normale. Così per ora costruiscono i mobili con dei pseudocontratti di formazione. L'obiettivo di Cucula è riuscire a fargliene ottenere uno regolare non appena l'assurda impasse burocratica sarà superata. Il rischio di un'espulsione non è affatto scongiurato, che diciamo tutto il mondo è paese. Soprattutto insomma, per Malik, Ali, Saidu, Musa e Maiga è importante ora per avere qualcosa da fare, nell'attesa che si trovi una soluzione all'annoso problema dei profughi di Oranienburger Platz, che si trascina ormai da quasi 3 anni. In pratica c'è una situazione molto diciamo controversa dal punto di vista normativo e difficile per il grande afflusso migratorio che c'è in Germania, diciamo al contrario di quello che c'è in Italia, di cui tanto ci lamentiamo, ma insomma assorbiamo una minima parte dei flussi che invece vengono smazzati soprattutto tra Germania, Francia e Inghilterra. Però appunto c'è una mobilità della società civile, interessante questa storia che cerca appunto dal mondo delle associazioni cerca di venire una proposta di soluzione ad Angela Merkel. C'era un'altra storia che vi volevo leggere, sempre che ha a che fare con l'immigrazione, ma in particolare ha a che fare con la religione e con la religione musulmana. C'è il progetto di costruire 3 moschee a Milano, e c'è un via libera di Pisapia. Vi leggo dal manifesto Giuseppe Acconcia. Ci serve un imam per la preghiera del venerdì nella moschea dei turchi, bisbiglia al telefono Davide Piccardo, presidente del CAIM, coordinamento associazioni islamiche di Milano e Monza. Inizia così il nostro viaggio tra le comunità islamiche milanesi che contano 100.000 fedeli, 420.000 in Lombardia e una sola moschea ufficiale a Segrate. Ma ormai è giunta l'ora che le cose cambino. Siamo alla vigilia di una data storica, l'approvazione del bando per la costruzione di 3 moschee milanesi, nei luoghi di culto informali di Cascina Gobba, via Padova, via Leiener, si attardano migliaia di fedeli di ogni provenienza, dalla Turchia al Bangladesh fino al Senegal. Sarebbero 700 i luoghi di culto informali in Italia, tra capannoni, appartamenti e sottoscala, 380 secondo i dati del dossier UNAR IDOS che ha fotografato i musulmani italiani. In pratica appunto c'è stato questo percorso molto lungo, diciamo, chiamiamolo così, percorso istruttorio fatto dal Comune di Milano insieme al, diciamo, al coordinamento delle associazioni islamiche di Milano e Monza. Alla fine siamo arrivati quasi al punto. Però a preoccupare il CAIM è la carta dei valori voluta dall'allora ministro dell'interno Giuliano Amato, che secondo questo gruppo che simpatizza per la fratellanza musulmana mette alle strette la comunità islamica italiana rispetto ai praticanti di altre religioni. Ci sono problemi perché appunto alcuni Alcuni di questi gruppi che sono nel coordinamento sono tenuti d'occhio come gruppi troppo radicali. Ma a preoccupare ancora di più è il Comitato per l'Islam Italiano, voluto da Roberto Maroni. È un gruppo di islamofobi che ha fatto mettere all'ordine del giorno, su indicazione di Matteo Forte di Comunione e Liberazione, di inserire nuovi criteri per la valutazione dei progetti, appoggiando continui rinvii per aggiungere nuovi elementi discriminatori, spiega Davide Piccardo. Aggiungendo che questo percorso è stato avallato dal Coreis, Comunità Religiosa Islamica Italiana, che definisce i musulmani italiani di destra. Il Consiglio Comunale ha più volte rinviato l'approvazione della gara d'appalto che dà il via ai 60 giorni per la presentazione dei progetti. Ormai il testo della delibera è pronto, dice Piccardo, ed è stato discusso venerdì scorso in via definitiva. Di questa cosa non c'era quasi saputo niente, però effettivamente è una notizia molto interessante. Ma la spaccatura all'interno del Partito Democratico sembra insanabile. Vorrebbero approvare criteri stringenti per la formazione della commissione che giudicherà i progetti e stabilire una discussione sui contenuti dell'accordo con i vincitori della gara da parte del Comune, ci spiega Davide. Il sindaco Giuliano Pisapia non ci ha mai incontrato. Il nostro riferimento è l'assessore alle politiche sociali Pierfrancesco Maiorino. Però... come titolo il manifesto ci sarebbe appunto via libera di Pisapia, quindi il problema lì a Milano invece questa è una cosa interessante da tenere presente, perché anche nella vista di una serie di viaggi che sto facendo nel PD in Italia, a Milano governa un sindaco della sinistra, Gisèle, con nella giunta esponenti del Partito Democratico. Quindi, sostiene il manifesto, il problema qui sarebbe il Partito Democratico spaccato. Questa non si era mai sentita, proprio questa eventualità. Io volevo leggere sul Fatto Quotidiano c'è l'articolo quotidiano di Marco Travaglio che dice Allegria, torna, lo annuncia Repubblica, il finanziamento pubblico ai partiti. In realtà non è tornato, Repubblica diceva c'è un fronte per riproporlo. Naturalmente, correttamente ricorda Travaglio, qualcuno dirà perché era mai andato via. No, ma l'anno scorso era passata una legge targata Enrico Letta che lo trasformava da diretto a indiretto. Dal 2017 i partiti incasseranno più o meno gli stessi soldi di prima a carico nostro, ma sotto forma di sconti e agevolazioni al posto dei rimborsi a pioggia e a forfè. Solo che ora dovranno almeno rendicontare le spese elettorali, mentre prima si facevano rimborsare anche quelle inesistenti. E non ne vogliono sapere, anche perché per 20 anni si erano regalati un paio di miliardi camuffati da rimborsi per le campagne elettorali, mentre per i 3/4 erano finanziamenti alle loro elefantiache strutture, ma non potevano ammetterlo, salvo confessare la truffa per aggirare il referendum del 93. La scusa è che i vari sposetti, tesoriere dei DS che non esistono più ma hanno ancora un tesoro e dunque un tesoriere, i forzisti rossi a Brignani, quello che brigava per trasferire da Rebibbia un camerata della banda romana, Paglia, Di Sella, Rampelli, Fratelli d'Italia e compagni, hanno escogitato e strepitosa. Il sempre vispo Gasparri la mette giù così. Abbiamo votato una legge sbagliata che moltiplica i casi di corruzione. Cioè, siccome i politici di Mafia Capitale erano a libro paga di imprese tipo la COP Rossonera 29 giugno, in cambio di appalti pubblici, è molto meglio che li prendano direttamente dalle casse dello Stato, cioè dalle nostre tasche. Il tema del finanziamento pubblico ai partiti è molto controverso e divide molto, forse magari sarebbe interessante vedere quali sono le opinioni dei nostri ascoltatori. Adesso abbiamo finito la rassegna di oggi, adesso ci sarà un po' di pubblicità e poi il filo diretto con gli ascoltatori.